questa sera per parlare di blues abbiamo un ospite abbastanza importante, un'autorità nel campo del blues, un giornalista che si occupa di folk, di blues, di jazz per La Stampa, per Torino 7, per il Blues Magazine, che è l'unica rivista di blues in Italia, e non soltanto, ma è anche un coordinatore e conduttore di Rai Radio 2. Ma quanto vuoi? Radio Flash, Radio Torino Popolare,
Non è che si può vivere. Non è che si può vivere di una cosa solo, una deve.
E infatti noi siamo qua anche non solo per parlare di blues, ma anche di questo, che è il suo libro. Si intitola Il Blues, prefazione di Massimo Carlotto, che ho visto da queste parti, non vedo più. Sei nascosto, sei avvicinato. Editore La Terza. Ma io la prima cosa che volevo chiederti, Edoardo, è questa: perché scrivere un libro proprio di blues? Forse era più semplice farlo sul jazz o sul rock, quindi perché proprio sul blues?
Io non so se scrivere un libro sul jazz o sul rock o sul samba era più semplice. Io ho scritto un libro sul blues, come uno dice, ma Fratello Lucentini ha scritto La Donna della Domenica, perché non l'ha scritto sulla Donna del Martedì? Quelli lì ha fatto quello. E diciamo, siamo un po' nell'ambiente del blues, precisazione dovuta, noi non abbiamo inventato assolutamente niente, il blues esisteva già nostro malgrado, abbiamo cercato un po' di riassumo, insomma, di dare un po' di coordinate sia a quelli che un po' si interessano di blues sia a quelli che il blues lo vedono con simpatia, perché una volta sua nonna ha messo nel jukebox un disco di Ray Charles, però insomma anche quelli un po' con tenui legami col blues in quanto, e si cerca un po' di dare un po'.
Senti, a proposito di coordinate, alla fine di ogni tuo capitolo dai indicazioni precise, cioè CD da ascoltare, libri da leggere, filmati da vedere per una maggiore comprensione del blues. Certo. Volevo chiederti però, non ci sono riferimenti a siti web, c'è un motivo?
Non ci sono riferimenti a siti web, ma non è perché uno abbia l'antipatia con i siti web. Il blues si è evoluto, questo è nato nelle piantagioni dove non c'era né il telefono né la macchina da scrivere, né la macchina e né si scriveva, quindi cioè, appartiene a un'altra epoca e rimane ancora valida adesso nell'epoca del web. Siti ce ne tanti, ma non era la mia intenzione di indicarli qua sopra, a parte che se uno va su Google, anche se va da qualsiasi parte, le trova. Io ho cercato di questi riferimenti, i capitoli sono 18, alla fine dei capitoli c'è una 10 o video o film o dischi di riferimento di quello che si è parlato nel capitolo. Siti web ce n'è, insomma, ce n'è anche di bluesman che non ci sono più, c'è siti web su Willie Dixon, su Little Walter, su Johnny Hooker a piacimento. Però fate attenzione, perché adesso qui abbiamo un grande scrittore, si sa che un conto è scrivere un libro, un conto è fare un sito web. Il sito web è come quando uno, appunto, La Donna della Domenica va dal parrucchiere quando erano ancora aperte, fa tutto, fa il sito web, poi è un po' una vetrina, può servire o può non servire. Il libro richiede già un po' più di attenzione. Comprare, se lo deve leggere, lo deve capire, può essere scritto bene o male, però richiede. Se il tuo web dice, Massimo Salvaoni, non vedere su Google chi è, poi magari c'è un suo omonimo che è un professore di chimica nucleare all'Università di Singapore, è questo. Cioè, cerchiamo sì. Anche un po'.
18 capitoli nel tuo libro, ogni capitolo avrà un determinato settore del blues, si parla di erotismo, si parla di doppi sensi, si parla anche di armi, perché i bluesmen spesso dovevano portarsi dietro un'arma per cercare di difendersi da qualche aggressione, ma in apertura del libro c'è anche un capitolo dove c'è una domanda molto semplice e si capisce subito, cioè un canto o uno stato d'animo in blues, secondo te?
È tutto lui. Adesso nel libro qualcuno l'ha letto, altri lo leggeranno perché è in vendita qui. Io poi chi vuole lo firmo, così poi quando muoio diventate miliardari che lo vendete su eBay.
Allora dovresti fare anche una dedica per ogni libro, così non mette
personalizzato.
Faccio una dedica. Lì non si sa se, vabbè, adesso non cominciamo che siamo sotto Natale, bisogna essere buoni. Il blues è sia uno stato d'animo che una musica. Però lo stato d'animo è preesistente. Il blues, diciamo, dà un po' l'indicazione alla malinconia, più che altro il senso di disagio. Dice, ma cosa c'hai? C'ho il blues. Ma c'ho il blues era precedente a quando c'era la musica blues e non era neanche un'espressione negra. Adesso dicono tutti africano-americano, però una volta erano tutti negri e fieri, poi a un certo punto sono diventati neri. Black is beautiful, say it loud, I'm black and proud. Poi dopo è venuto il politically correct che dovevano dire afroamericani e poi non è più bastato afroamerican e hanno dovuto chiamarsi African Americans, quindi da black che era così o negro che era così è diventato che ha preso mezza riga. Ma la denominazione di blues c'era già. Se già nell'America dell'Ottocento si diceva avere i blues, addirittura questo deriva dalla Inghilterra elisabettiana, parliamo del secolo XVI, quando si chiamava avere blue devils, perché ti tormentavano, dice ma che cazzo c'hai sto blue devils che mi sta... E quindi anche nella letteratura, diciamo così, alta. Ma il trucco, quando è venuto? La data non si sa, perché... Tanti dicono il rock è nato quel giorno lì, il jazz è nato. Il blues è difficile perché non è stato scritto dopo che era nato, probabilmente una 15-20 anni dopo che era nato. Facciamo finta che sia il 1893 o giù di lì, quando a un certo punto dei musicisti hanno cominciato a esprimere in canzoni questo stato d'animo di malinconia, di disagio, di seccature, di Cristo, ma com'è che va già... E le canto, ma immediatamente è venuto fuori che il blues, la musica, mandava via i blues, lo stato d'animo. E quindi io faccio riferimento che è una specie di omeopatico, no? Perché dice, scaccia i guai con i guai stessi. Dice, quando, ancora adesso è così, no? Voi andate al concerto di blues, oppure ascoltate la radio che c'è blues, oppure ascoltate il film o la CD o l'MP3, e il blues dice, ma prima qui non va bene un cazzo, non ho perso il lavoro, dice, oh, adesso ho 6 figli da mantenere, 3 mogli da mantenere, cioè tutta questa esagerazione di fattacci che capitano. Però che si vede che sono dell'esagerazione, che hanno le radici nella vita reale, però è una vita messa un po' obliqua, per cui a te, ascoltatore, che dici, cazzo, anche a me non è che mi vanno tanto bene le cose, però di sicuro non mi andranno mai male come a Buddy Guy, come a Muddy Waters o come a Louis Jordan che mi racconta la cosa. Poi alla fine quelli si mettono tutti quanti a ridere ed ecco che a te vanno via i blues perché hai ascoltato il blues, tu che sei ascoltatore, tu invece che sei suonatore è la stessa, perché tu è, diciamo, la sintesi tra tensione e sollievo, anche dal punto di vista musicale, lì sono parole musiche, ci sono dei blues che sono solo cantati a cappella e ci sono dei blues che sono solamente suonati, strumentali, sono i due un po' estremi, però fanno parte della stessa ragione di vita. Perché? Perché la musica è un'imitazione della voce nel blues. Sia la musica semplicemente di chitarra, magari suonata con questi marchi ingegni, lo slide, eccetera, ancora un po' campagnolo, io non dovrei dire rurale, così come non dico ramaro, queste parole che non vengo tanto di una volta, però anche il blues orchestrale, persino il blues fatto anche con l'elettronica, perché esistono esperimenti e alcuni sono riusciti, altri non tanto, però se il senso del blues è mantenuto, lo strumento è il prolungamento della voce ed esprime in questa sua struttura armonica e melodica di utilizzo delle blue notes, che lì non si sa bene se sono maggiori o minori, quindi sono degli accordi un po' così sospesi, eccetera, esprimono proprio nella struttura musicale lo stesso che nella voce o nelle parole si esprime. Adesso non è che tutto vada bene, c'è un sacco di blues che non sono tanto belli, c'è un sacco di blues che sono dei capolavori, ma in generale il blues ha questa funzione qua. Potrei dire che se esercita questa funzione qua è riuscito, sia che uno lo suoni bene o male, non è una questione tanto di virtuoso. Io preferisco quelli che suonano bene, tutti, ma è un po', non è neanche necessario, diciamo, è un qualcosa di più. C'è certi che lo suonano benissimo, però non è quello, è imitativo, eccetera. Invece quando c'è qualcosa che ci si mette del suo, eccetera, può darsi che ancora una volta si ripeta il miracolo, il trucco del blues, del tipo che ci abbia 15 anni o ce ne abbia 51, che magari non l'ha mai sentito, e dice, cazzo, ma è questo il blues? Quindi, secondo me, meritava scriverci un libro per dire queste cose qua, che poi voi venite normalmente al bar e sentite.
Un altro aspetto importante del tuo libro è il linguaggio, molto semplice, comprensibile, quindi possiamo dire che il tuo è un libro non soltanto dedicato agli appassionati di blues, ma a tutti quelli che si avvicinano, si vogliono avvicinare per la prima volta.
Se mangia l'alligatore si mangia sempre la coda, e il catfish si mangia sempre la coda, e Peppe mangia cicce, e sempre quelli lì sono. No, e lì bisogna che anche gli altri sappiano le questioni. E adesso io ho avuto l'avventura di venire a Cagliari, ma sto andando anche un po' in Italia, diverse. Con un pubblico, sia di persone già che un po' masticano di blues sempre perché suo zio aveva
il vinile aveva
e sia gente che dice, ma a me piace Nina Simone, interessante, no, a me piace Aretha Franklin, piace Eduardo Benano, non lo so, però dice, è questo, è interessante, allora può essere uno strumento per approfondire, poi naturalmente lì siete fregati, perché se andate dietro ai consigli che do io siete fregati, come Carlotto, lui lo dice nell'introduzione, dice adesso certi li avevo già, ma sto ordinando tutti i dischi, tutti i libri, eccetera. Lui magari l'ha detto un po' per compiacenza, eccetera. Però se già ha cominciato un po' si sta rovinando, ed è interessante, insomma, uno si può rovinare anche per cose molto peggiori, diciamo.
Senti, ma io vorrei capire esattamente il rapporto che tu hai con il blues, per capire il blues bisogna prima comprendere che cosa non è, secondo te quali sono i pregiudizi, se ci sono dei pregiudizi nel blues di cui si potrebbe fare senz'altro a meno.
Ma uno dei pregiudizi che ha un po' condizionato parte del pubblico o più in generale del popolo del blues nei decenni è il fatto che il blues porti sfiga. Non è, in realtà non è vero, cioè è il suo contrario. A parte che sì, il blues, tristezza, malinconia, eccetera, però il blues è anche scherno, è anche molto ironia, nei blues, nei testi di blues trovate proverbi, trovate luoghi comuni, eccetera, trovate delle rime fatte ad arte, poi trovate sempre una sensazione un po' sfuggevole, dice, ma questo qui veramente che cosa voleva dire? Trovate storie verosimili, ma anche inverosimili, insomma, trovate animali, persone, fatti fisici, fatti sociali, trovate la depressione individuale, la depressione storica, no? la grande depressione, trovate hard times, diciamo. ma la gente continua a parlare che ci sono i tempi duri, ma io stavo già male anche prima che cominciasse la depressione. Ma sti qui non è che sono dei lamenti, l'accostamento al blues non è pietistico. Vedete, cazzo, questo qui ha trovato la soluzione, questo qui ci marcia, posso marciarci anch'io. Però come tutte le cose viventi e reali, non ha una vita facile. Come dicevo, nelle generazioni, soprattutto nell'America nera, quella che l'ha generato, ci sono state certe tendenze che dice, ma invece il blues appartiene al passato, il blues appartiene a quando si stava male, eccetera, eccetera. E allora magari hanno preferito stili musicali che venivano considerati più al passo coi tempi. Però il blues si pigliava sempre la rivincita, perché quando voi andate ad ascoltare, per esempio negli anni 60 c'è stato il grande boom della soul music, erano gli anni di Martin Luther King, ma erano anche gli anni di James Brown, erano gli anni di Otis Redding, di Sam and Dave, di quella generazione di cantanti nati più o meno tra il 35 e il 45, la specie di baby boomers che hanno fatto il boom della soul music. Ma guardate che la soul music col blues proprio sono talmente vicini di casa che entrano dalla stessa porta. Invece allora dice, ma no, blues vecchio no, dice, io sento questo che è più moderno. E poi si trovavano ad ascoltare sempre lo stesso. Io sono andato ancora recentemente a vedere il vecchio James Brown. Lui adesso nei suoi spettacoli, a parte che c'è sempre tutta la questione che fa finta di svenire, arriva con l'accappatoio, qualcuno l'avrà visto dal vivo in qualche film, l'avrà ripetuto 100.000 volte, per me lo può fare altri 100.000, però è molto, il suo repertorio è molto più prossimo al blues di quanto non lo fosse negli anni 80, per modo di dire. Ma non è perché si è arreso, ma perché lui viene di lì. Eppure normalmente non direste James Brown è un bluesman, però è vicino, è uno dei nostri. Quando a metà degli anni 80 è venuto l'hip hop, è venuto il rap, che poi era un po' una contrazione della tarda soul music, di una parte della disco music della fine degli anni 70, con uno stile di rap. Il rap cos'è? Il rap è scandire delle parole ritmate con dietro una musica. E poi questa musica fosse live o campionata, poteva dipendere l'uno o l'altro caso. Ma il rap, quello lì non ha scoperto niente, perché il rap c'era già negli anni 20 e negli anni 30, con le vecchie Dirty Dozens. Qualcuno ha sentito parlare delle Dirty Dozens? No, facevano le sporche dozzine, poi ci ha fatto anche il film su quel titolo lì. C'erano le sporche dozzine, perché si facevano delle filastrocche in rima, uno per insultare l'altro, no? Nel ghetto, le banlieue, e tu sei Berlin perché io ho visto tua zia che se lo aveva qui, e ho sentito una volta un carro che puzzava di pesce, allora ho detto, pensato alla... eccetera, eccetera. Questo qui lo facevano già negli anni 20. Il sistema, i rapper, Chuck D e tutti quanti, l'hanno ripreso poi metà degli anni 80, anni 90, ne hanno fatto un genere proprio il classico genere tipo blues, no? Che nasce dal ghetto e poi diventa importante. E i più attenti di questo dicono, cazzo, ma noi non abbiamo inventato niente, c'erano i nostri nonni o bisnonni che lo facevano già. Se andate a vedere i film della serie, quella prodotta nel 2003 da Martin Scorsese, c'è proprio quella di Public Enemy che va a vedere le copertine degli album di blues usciti negli anni 70-80 e vede tutti questi bluesmen vestiti in triplo petto gessato col medaglione qua, le scarpe bianco e nero, dice, cazzo, ma questi sono dei rapper, sono dei bluesmen, ma questi sono dei nostri, no? E quindi anche lì tutto torna un po'. E in effetti noi altri che ci interessiamo di blues siamo in un certo senso avvantaggiati, perché il blues difficilmente diventa popolare come Madonna. Però Madonna, che tanti può piacere, a me non dispiace, ma però lì c'è poco, diciamo, mentre invece il blues rimane sempre. E ogni tanto torna di moda. Nel primo capitolo io racconto una mia esperienza personale, che andavo lì da sto qua al vecchio di St. Luke's e c'era il nuovo revival del blues, perché ogni 5-6 anni c'è qualche motivo che fanno il revival del blues. E dice, hai visto? Il blues è tornato. Sto qui ha detto, ah sì, e perché? Dove se n'era andato?
Senti, ma posso chiederti quale sarebbe la soluzione ideale per far comprendere, per far conoscere meglio il blues? Tu ci hai provato, ci stai provando con il libro, però ci sono altre soluzioni?
Ma io sono per una verso il fondo del libro do la soluzione, poi per brevità ve l'anticipo stasera. Il blues andrebbe messo ogni 2 o 3 dischi. Vabbè, io adesso faccio un programma di blues e quindi però normalmente sarebbe come Down Home Blues di Cecil Hill, quel disco famosissimo che è uscito nell'82, che ha creato un altro di quei famosi revival. Il disco di blues più venduto probabilmente nella storia è stato 99 settimane e mezzo in classifica, non lo so, e lui racconta, dice, lui sono lì con sta donna e dice, cosa facciamo, mettiti tranquillo, sdraiati, togliti pure le scarpe, ti metto io della bella musica. E mi ha messo questo Down Home Blues, mi ha messo questi blues down home, giù a basso, no, da a casa, giù meridionali, ma non mi ha messo solo questi, ha messo, va bene, questo ogni 2 o 3 dischi mettimelo pure. Il problema è che se uno lo mette solo ogni 2 milioni di dischi non ha la giusta proiezione sul pubblico. Io non dico che la gente deve smettere di ascoltare Bruce Springsteen o Sting e Guai, cioè non è, ma che se me frega, ascoltate quello che volete, ascoltate Celentano, Mario Mera, però ascoltate anche il blues, vedrete che avrete delle sorprese. Io non ci guadagno niente, diciamo, voi forse sì.
Sì, ma tu come consideri il blues? Una musica di cui si è detto tutto, si è ascoltato tutto, o una musica che è sempre in continua evoluzione?
Ma vive nell'ambiguità, perché se voi in questo preciso momento, che sono le 8:15, sono sicuro che c'è almeno 5.000 locali in tutto il mondo, fuso orario permettendo, dove c'è una band che suona blues. Non è il fatto che se suoni blues per forza di cose sia un trionfo, c'è che magari fa semplicemente, onestamente, delle cover, sono dei dilettanti che provano, come c'è le cover band dei Pink Floyd o di Vasco Rossi, c'è un sacco di cover band di blues, ma tra queste migliaia c'è anche quelli che cercano di adattare il lessico del blues musicale, strumentale e lirico e letterario a qualcosa che nasce magari dalla loro storia personale, dalle loro idee personali. Io personalmente tifo per questi ultimi, anche se magari tecnicamente ce ne metteranno ancora un po' e non diventeranno mai dei BB King, ma non devono diventare dei BB King, perché vedete, in America è pieno di BB King Junior, di Muddy Waters Junior, di Little Howlin' Wolf, di mio zio suonava con Junior Wells, eccetera. Ma gli imitatori sono imitatori, i bluesmen veri stanno sulla tradizione, ma ci aggiungono sempre qualcosa, e c'è nel campo stretto del blues, ma anche nel campo del jazz, nel campo, adesso sta tornando in un revival delle jam bands, no? tipo ai tempi un po' degli Allman Brothers, molto influenzati dal blues. Per avere nuove influenze si stanno di nuovo rituffando nel blues. Derek Trax ha un successo fenomenale, e poi è un ragazzotto che ha 25-26 anni, c'è gruppi molto giovani. E questi qui rimangono sul blues, ma non per copiare quello che hanno fatto le generazioni precedenti, ma per lavorare su quegli elementi lì e aggiungere qualcosa. Niente è eterno a questo mondo, sarei scemo se dicessi che il blues è eterno, non c'è niente di eterno. Però se voi pensate, è la musica popolare più longeva di questo secolo. Qualcuno può dire il jazz? Sì, è vero, il jazz è un po' coevo del blues, che sono nati più o meno nello stesso periodo, e c'è stata proprio una fecondazione assistita tra l'uno e l'altro, e l'altro e l'uno che continua ancora adesso. Ma il jazz contemporaneo che si ascolta è molto diverso dal jazz delle origini. Il blues è anche diverso, ma molto meno. Il blues ha stabilito un terreno ormai guidato in cui è possibile continuare a evolversi senza tradire le origini. E dice, vabbè, ma non è vero, perché a qualsiasi ritrovo di ballo liscio si sente il valzer, si sente la mazurka, e questi sono più vecchi. Sì, però non è la stessa cosa. Cioè, io non vado a continuare a generazioni nuove che si identificano nel tango e nella mazurka. Va bene per le serate di ballo liscio, sono delle belle musiche, quelle musiche popolari. Lo stesso il tango che ha un revival fenomenale, ma non è la stessa cosa. E poi abbiamo le testimonianze, che me la sono anche portata dietro, di personaggi, quelli lì famosi al di sopra di ogni sospetto, e di gente che non c'entra niente col blues. E uno di questi, aspetta che lo trovo perché ho i 45 giri, è Kurt Vonnegut, grande scrittore ormai sull'ottantina, scrittore di matrice europea, tedesco, però è emigrato negli Stati Uniti. Prima della guerra stava nell'Indiana, mi sembra, a Indianapolis. Durante la guerra ha subito il bombardamento della città di Dresda ed era nascosto in un mattatoio, una storia da cui ricaverà il suo libro più famoso, Mattatoio 5, poi c'è La colazione dei campioni, altri libri, e è ancora attivo come scrittore sto Vonnegut. E di recente è uscito anche in Italia questa sua raccolta di saggi vari, si chiama Un uomo senza patria, e uno di questi è dedicato al blues, guarda un po', e dice che è la cura più indicata per l'epidemia mondiale di depressione, è un dono che prende il nome di blues. Dice, cazzo, Kurt Vonnegut. Uno dice, ma io di musica non piace Kurt Vonnegut. Dice, se lo dice lui. Poi se uno va a vedere, perché questo qui non è un alieno, è a ste cose, perché poi lui dopo l'esperienza in Germania sotto le armi, è tornato in America, non a Indianapolis, però è andato a Chicago e abitava nel South Side di Chicago, quindi può darsi che la mattina andasse a prendere il cappuccino con Little Walter o con Jimmy Rogers.
Senti, ma di solito è il blues che sceglie il musicista o il giornalista nel tuo caso. Tu come sei stato scelto?
Ma io sono come quelli lì, distanti dalla terra del blues, però che sono stati contagiati da sto virus. Sono quelli lì che magari io... non è che sono nato proprio stamattina, quando ero ragazzino c'erano i Rolling Stones, cioè, che ci sono ancora adesso, a dire. E io come tanti ascoltavano, però vedevo delle cose dei Rolling Stones che si assomigliavano un po' l'una, e poi con altri gruppi bianchi di rock che poi ho scoperto che erano di rock blues. Poi andavi a vedere e dici, queste canzoni le scriveva Slim Harpo, queste canzoni le scriveva Muddy Waters, queste canzoni le scriveva Howlin' Wolf. E ho detto, ah sì, e chi sono questi qui? Ma sono gente che dei trovatori del 500, che questi qui hanno trovato uno sperduto manoscritto. Ma no, era della gente appena più vecchia di loro, che avevano però una popolarità non ancora in Europa, o comunque in Italia scarsa. Allora ho cominciato ad andare a vedere, ho detto, ah, hai capito di questa gente? Johnny Hooker e tutti qua. E lì sono stato un po' contagiato dal virus. Per cui, parlando dei Rolling Stones, poi nel libro si accenna anche a questo. Ma questi qui hanno preso proprio il nome da una canzone di Muddy Waters. Questi qui, la vecchia leggenda, no? Quando dovevano suonare in un locale, Pro Daddy's, insomma. Allora gli telefona lì Brian Jones e dice: ma noi ci abbiamo, erano in 4 o 5 quanti sono, dice, dobbiamo suonare stasera. Ah, va bene, non so se gli davano 3, non so, proprio niente, perché erano agli inizi. Dice: ma voi come vi chiamate? Questi qui si guarda e non avevano un nome, no? E dice: cazzo, metti i Rolling Stones, metti i Rolling Stones, perché loro piaceva la canzone Rolling Stone di Muddy Waters. Addirittura all'inizio non c'era neanche la G, c'era un apostrofo al posto della G, perché lì nel blues per far prima mettono sempre gli apostrofi, rolling and tumbling and crawling, la sindrome dell'apostrofo praticamente è stata diffusa da lì. Così loro avevano fatto la loro parte.
Senti, ma parliamo delle origini del blues. Tutto inizia nella seconda metà dell'Ottocento, quando delle popolazioni di colore sono state rese schiave e portate poi negli Stati Uniti d'America. Queste popolazioni hanno portato con sé usi, costumi, tradizioni popolari e tradizioni musicali che si sono poi, come dire, mescolate con i nuovi destinazioni. Ma poi cosa è successo esattamente?
Il blues è interessante dove nasce, perché il blues, tanti puristi dicono: ma questo è blues, invece questo non è blues perché non è blues puro. Ma è una bella cazzata. Perché il blues di suo è una forma bastarda, o per meglio dire, come si usa adesso, meticcia. Infatti il blues da cosa deriva, cari accademici? Deriva anche dalla musica bianca. Davvero padrone? Yes, deriva anche dalla musica ancora campagnola bianca, ci sono delle influenze anche dello yodel tirolese. Non dire cazzate, Edoardo, dico delle cose giuste, perché se voi andate a sentire i dischi di Howlin' Wolf, quello lì fa lo yodel tirolese e non c'era in Africa lo yodel tirolese, quello lì è venuto fuori con Jimmy Rogers, che era the singing brakeman, perché faceva il frenatore sulle ferrovie del Mobile in Ohio, ed era il primo bluesman bianco, ma era anche il fondatore della country music. Dato che lì molti erano di origine centroeuropea, che erano austriaci, che erano cecoslovacchi, che erano svizzeri o austriaci, questi qui avevano lo yodel, lui ha messo lo yodel e ha fatto almeno 10 canzoni che si chiamava Blue Yodel Number One, fino alla 10, e lui faceva lo yodel. I Howlin' Wolf da piccolo, che li ascoltavano alla radio, ne sentivano parlare, eccetera, eccetera, si sono messi a fare lo yodel anche nelle canzoni di blues. Ascoltate quelli tipo i Mississippi Shakes, hanno questa influenza qua. Una delle tante, una delle influenze grosse è quella della Chiesa. C'è sempre la dicotomia tra musica del diavolo e musica del Signore. Ma quello lì l'hanno inventato i bigotti, perché poi sono sempre gli stessi. Perché se voi andate a dei concerti gospel nelle chiese nere degli Stati Uniti, il predicatore della domenica mattina è molto spesso quello che faceva il bluesman il sabato sera. E poi venite, dovete venire in chiesa e pentirvi, you got it, però lo stile è lo stesso. E sto gospel da dove nasce? Nasce un po' da influenze animistiche ancora di mamma Africa, eccetera, ma nasce da tutte queste religioni pentecostali, fondamentaliste, battiste, episcopali, eccetera, portate dall'America puritana, che non l'ha inventata George Bush, ma è dei fondamenti del 600, di quando è stata fondata. E dice: ma cazzo, questi erano schiavi? Sì, erano schiavi, ma il blues viene dopo lo schiavismo. Il blues viene nella generazione che magari i loro genitori erano schiavi, ma qui schiavi non siamo più, siamo mezzadri, siamo coltivatori, che si stava meglio quando eravamo schiavi, perché almeno da mangiare ce lo davano. Ma se qua c'è la crisi, io non riesco a andare avanti, ed è lì che viene una delle forme, delle fonti del blues è anche questa. Per cui non è sociologia, cioè vedere la storia dell'evoluzione del blues è anche un po' vedere la storia sociale degli Stati Uniti. Un'altra cazzata che dico, scusate che dico queste parole qua che non bisognerebbe dire alla radio, ma noi non siamo là, Il blues è stata la musica delle classi oppresse, quindi ha una connotazione di sinistra. Non è vero, perché se voi ascoltate le registrazioni degli anni 60 e 70 tra Muddy Waters e Little Walter, eccetera eccetera, questi qui facevano i blues dedicati alla guerra del Vietnam, cioè ma dalla parte dell'esercito americano che interveniva nel Vietnam. Una delle motivazioni per il revival del blues degli anni 80 è il fatto che a George Bush padre gli piaceva il blues, a Reagan no, a Reagan piaceva solo la country music, lui il resto non lo toccava. Ma quando ci fu la nomina, che fanno un sacco di cerimonie quando eleggono un presidente, non ne fanno mica uno, ne faranno 7-8, così hanno tutti i loro parassiti che... E allora chiamavano B.B. King a suonare per il presidente, chiamavano John Lewis Walker, chiamavano quelli che c'erano allora in quel periodo. Il blues è stato un po' la colonna sonora per certi versi del movimento folk americano negli anni 60, ed è stato però semplicemente uno dei tanti revival che ci sono stati del blues. È stata una delle colonne sonore della rivoluzione psichedelica. Allora univano il blues con l'acido e subito che viene fuori i Doors, viene fuori Janis Joplin, viene fuori Jimi Hendrix stesso. Quindi dargli una sola connotazione ideologica è di nuovo fuorviante. Ci sono dei bluesmen molto con un contenuto sociale anche nell'attualità, ma in generale però il contenuto di protesta o di rivolta sociale è sempre sottinteso nello sfondo della canzone, e questo può essere un retaggio ancora dell'epoca schiavistica. Quando voi ascoltate Willie King, che è uno nero dell'Alabama, che è uno dei più politicizzati bluesman attualmente, è uno che vi consiglio, un tipo a 60 anni, molto bravo, è apparso anche nel film Feel Like Going Home, che in italiano si chiama Dal Mali al Mississippi, con la regia di Scorsese. Dice: ma il bluesman ha dato ancora, dopo 6 o 7 generazioni, un codice per cui non dice il padrone mi maltratta, dice mia moglie mi maltratta. Dice, allora può utilizzare questo codice. Però questa è una delle interpretazioni, è giusta, ma non è l'unica che esiste. Insomma, ho fatto un po' di esempi per far vedere come il blues gira, c'è sempre. Tra l'altro, anche un'altra cosa, in Italia abbiate pazienza, ma da Natalino Otto fino a Zucchero sono stati molto influenzati dal blues, magari in maniera non proprio diretta, un po' diluita. Edoardo Bennato è nato come bluesman, Alex Britti è nato come bluesman, accompagnava Luciano Redder, ed è ancora un ottimo chitarrista di blues. Tanti altri ci sono, quindi anche già solo in Italia, andate a vedere, c'è questo.
Un altro aspetto importante del blues è la sua geografia. Ogni volta che parliamo di blues subito pensiamo a Chicago e al delta del Mississippi, ma non è soltanto questo. C'è il blues dell'Arkansas, c'è il blues del Tennessee, della Louisiana, di Detroit, di New Orleans. Anche se New Orleans era la patria del jazz, il blues ugualmente si ripete in un piccolo spazio.
Ma ormai il blues è globalizzato, io conosco dei gruppi di indonesiani che lo suonano bene. E quando hanno inaugurato l'Hard Rock Café in piazza Tiananmen a Pechino, chi è che è andato a inaugurarlo? Non è mica andato Ted Nugent, è andato il tuo amico B.B. King, quindi per modo di dire. E più incasinato è andare a vedere nelle origini, perché già nelle origini il blues è ubiquo. È vero che il blues è nato nel Mississippi, ma non è nato solo lì, perché è nato anche nel Texas, è nato tutto nel delta che comprendeva Arkansas, Tennessee, ancora un po' più a nord nel Missouri. Quindi tra tutto il Mid South, il Deep South, il Delta, insomma, tutta una regione che comprende attualmente e allora numerosi stati. E anche Nouvelle Orléans, anche anche la Louisiana e anche stati sulla estrema destra della carta geografica, come la Florida, la Georgia, le Carolinas, eccetera. Il fatto che il blues è stato documentato tardi aveva già avuto modo di proliferare, e bluesman tra fondatori dell'opera, tra i più famosi si cita Robert Johnson. Robert Johnson già appartiene alla terza generazione di gente del blues. Lui aveva già ascoltato il blues non solo di persona, ma su disco. Tanti dischi di Robert Johnson sono influenzati da gente che era famosa 15 o 20 anni prima, da Larry Carr o Bessie Smith addirittura, e loro ancora avevano ascoltato il blues in precedenza perché già fluttuava nelle cose. Ormai è diverso, ormai c'hai dei gruppi blues francesi, inglesi o polacchi che sono bravi, e per quanto riguarda gli Stati Uniti vai anche in Ohio, vai in California, vai a Portland, Oregon, c'è dei gruppi bravi. Allora lì anche il purista dice, però quelli lì non hanno fatto la gavetta, però neanche gli altri hanno fatto la gavetta, cioè quelli veri che hanno fatto la gavetta sono quelli di 120 anni fa.
Senti, una cosa che mi ha sempre molto affascinato del blues sono sempre stati i suoi strumenti musicali, ma non mi riferisco alla chitarra e all'armonica a bocca, ma proprio quelli tipo vecchissimi, tipo il washboard, tipo per esempio il kazoo, oppure addirittura il Bidon Days, che secondo me è proprio la massima espressione dell'arte dell'arrangiato. Che influenza, cioè come hanno dato la possibilità al blues di svilupparsi, questi strumenti così antichi?
Se voi andate a vedere le interviste dei bluesmen che sono nati nella prima trentina del Novecento, la maggior parte ha cominciato che non aveva i soldi per la chitarra, e allora cosa faceva? Prendeva un cavolo, non proprio un cavo, prendeva un filo per stendere la biancheria, lo tendeva e sopra, appunto con un bottleneck, cioè un collo di bottiglia di vetro molato, o un ditale, o un cilindro di ferro, suonava e veniva già qualcosa. Insomma, sono strumenti un po' rudimentali, fai da te. Il più popolare è l'armonica. L'armonica è di origine soprattutto tedesca, no? Però l'armonica a bocca, che è uno strumento portatile, era detto il Mississippi saxophone, il sassofono del Mississippi, perché il Mississippi era e è lo stato col più basso prodotto interno lordo pro capite, era il sassofono dei poveri, lo chiamano anche il sandwich di latta con tante cose. Perché? Perché quello lì se lo mettevano in tasca e riuscivano a fare delle melodie, però se non avevano neanche i soldi per l'armonica era dura, e allora si aggiustavano con lo scacciapensieri, allora con la cavità della bocca si riusciva a intonare qualcosa. Ma certo, già si danno delle aree, suonavano il fiddle, che non è proprio un violino, è una specie di siringhe di pan o pifferi strani, li trovate ancora adesso, trovate giù al sud, che sono magari suonatori anziani, però continuano su per lì, magari non saprebbero suonare un flauto diritto di legno normale con tutti i fori, però questi sono imbattibili.
E poi c'è stata l'elettrificazione degli strumenti della chitarra, no? Mi sembra che nel 1935 Mississippi John Hart, oppure Arthur Big Boy Crowder, fu il primo ad utilizzare la chitarra elettrificata, che comunque secondo me ha dato, come dire, ha dato la possibilità al blues di svilupparsi proprio più velocemente. C'è stata proprio questa creatività pazzesca con l'elettrificazione degli strumenti.
Certo, e ogni arma è a doppio taglio, ogni medaglia ha il suo rovescio, e se uno suonava male, quando è amplificato si sente di più che suona male che quando non lo è. Però doveva essere amplificato, perché cominciava tanto a esserci l'elettrificazione, perché fino al dopoguerra tante zone del sud l'elettricità non è che arrivasse dappertutto, ma se c'era l'elettrificazione allora dovevi suonare per un pubblico in un locale chiuso e competere con l'altro avversario dell'elettrificazione, che era il jukebox. era giù posto, perché giù posto toglieva anche il lavoro, dici che cazzo, il disco suona meglio di te, quindi io il disco mi costa 75 cent, poi ci ricavo dei soldi, allora dovevi farti sentire, migliorarti, suonare meglio del jukebox o fare più cose che nel jukebox non c'erano, e soprattutto amplificato, non è che potevi fare il acustico che non aveva risonato.
E poi insomma ci sono gli anni 60, cioè verso la fine degli anni 50 il blues stava un po' scemando. Negli anni 60 c'è stata proprio questa esplosione di novità, di cambiamenti, sia dal punto di vista sociale, politico, soprattutto musicale.
Però la questione
c'è stata, per esempio, una nuova giovinezza per B.B. King,
è stata una nuova giovinezza per B.B. King, ma però B.B. King era rimasto, se tu guardi un dato statistico che vale fino a una certa misura, però può essere preso come esempio, le classifiche delle vendite dei dischi, la soul music in quanto tale ha dominato le classifiche nere negli anni 60, però tanti bluesmen c'erano in queste classifiche, e però erano i bluesmen più amati dal pubblico nero, quelli che invece il pubblico bianco ha riconosciuto più tardi, come proprio B.B. King o Little Milton oppure Bobby Bland o Albert King stesso, perché questi qui erano anche un po' influenzati dal gospel, e a loro modo facevano un genere di soul blues. Era anche più difficile da imitare, perché un chitarrista si può imitare, ma un cantante di blues un po' meno. Molti dicono che è una questione di razza, ma questo, io, secondo mio modesto parere, è un po' razzista, no? Come per dire, solo i neri possono cantare blues perché c'è la musica del sangue, perché non è tanto quello fatto, è più che altro una questione di educazione. Questi qui andavano a cantare da ragazzini piccoli in chiesa, invece il cantante rock ha una storia diversa di evoluzione del suo stile. Esiste comunque il rock blues e tanto di cappello, ma è già una variazione.
Il blues di oggi, a me è capitato di parlare con persone che ascoltano il blues e mi dicono: ma io preferisco quello degli anni 60 e 70 perché ci sono ancora gli schemi tipici del blues, invece oggi mi sembra che il blues stia andando più verso il rock. Mi fanno i nomi per esempio di Johnny Lang oppure Popa Charlie. Tu cosa mi dici?
Ma tanto sono due esempi interessanti. Però non ci sono solo loro. Adesso il blues è molto più, c'è uno sventagliamento anche nel pubblico, anche nella critica stessa, c'è una maggiore accettazione di forme più svariate di bluesman. C'è un po' il revival del blues un po' primitivista, quello fatto solo di un accordo e mezzo, quello magari stile proprio Mississippi, appena molto ruvido, e molto successo ha avuto negli anni 90 R.L. Burnside, che era una specie un po' di Johnny Hooker, ancora più stilizzato. Però c'è anche parimenti il successo di Robin Ford, che è un chitarrista molto molto evoluto, che addirittura tra i suoi meriti ha anche quello di aver suonato molto jazz e fusion e anche con Miles Davis come cantante, diciamo, non è il mio cantante preferito, però come modo di approccio al blues è un modo alternativo che secondo me è almeno ugualmente valido. E in mezzo ce n'è gente giovane, appunto Shemekia Copeland si parlava, o Chris Thomas King, uno dei più bei dischi che sono usciti nel 2006, e Rise, dedicato da sto qua che abitava a New Orleans all'inondazione dell'uragano Katrina. Moltissimi bluesmen nuovi li hanno fatti su questo tema, che purtroppo è un tema antico, quello delle inondazioni, dei disastri, dei terremoti, però molti hanno saputo fare. Secondo me sto Chris Thomas King, o con diversi stili, ha saputo dare un messaggio molto molto personale. Diciamo l'ambiente è un po' quello.
Sì, ma parliamo di blues fatto in Italia. Come lo vedi il blues fatto in Italia? Ti sembra che goda di buona salute?
Ma diciamo sì, sì e no, sì e no, perché? Perché torniamo qui alla mia un po' più d'ufficio iniziale. Devi metterci qualcosa di tu. C'è tante cover band che cercano di fare Got My Mojo Working, però penso che se uno deve comprare un disco di Got My Mojo Working non compri loro, se no che sia magari suo zio per dargli un incoraggiamento sotto la tavola. Invece c'è altri che aggiungono qualcosa, c'è certi bluesman che provano a fare qualcosa in italiano, c'è Rudy Rota, la More Blues Band, con testi di Massimo Bubola, sono cose già abbastanza interessanti. C'è un po' in tutte le regioni d'Italia ci sono delle personalità che sono in gamba, ci sono gente che va in classifica nelle classifiche blues degli Stati Uniti ed è più conosciuto là di qua, ad esempio Enrico Crivellaro, che è di Padova, ha avuto un disco acclamatissimo per la Electrofy, che è canadese, tutto il mercato nordamericano l'ha conosciuto, e solo di rimbalzo poi si è fatto notare anche in Italia. Ci sono fenomeni, diciamo così, molto, molto buoni, però che esista una scuola di blues italiano da potersi confrontare con quella tradizionale, per esempio, che è la scuola di blues inglese, non siamo ancora. Ci sono degli ottimi bluesmen, anche molto distinguibili, che io raccomando, e altri che non conosco, che secondo me sono bravissimi, ma non siamo ancora a livello che un tipo in America dice: ah, compro questo qua perché è un italiano di blues e gli italiani di blues lo fanno bene. No, non siamo.
Senti, anch'io come te faccio una trasmissione radiofonica sul blues, mi è capitato di intervistare parecchi musicisti del blues italiano. Ho notato però una netta distinzione tra gli artisti che cantano il blues in inglese, per così dire, la tradizione, e quelli che invece cantano il blues in italiano. Praticamente dicono: se funziona, perché non provarlo? E per contro mi vengono in mente, per esempio, le parole in un'intervista che mi ha rilasciato Guido Sfondrini dei Blues Clues, che dice: cantare il blues in italiano sarebbe come cantare le canzoni napoletane in inglese. Tu come vedi la cosa?
Però attenzione, perché se chi conosce un po' il canto jazz popolare americano sa che la musica italiana ha molto influenzato, non parlo neanche di Frank Sinatra perché sarebbe ovvio, ma da Dean Martin a Lou Monte, nel campo più del rhythm and blues, gente come Louis Prima, quello di Oi Mamma, questi qui, cioè lui era di origine, il genitore era di origine siciliana, poi cantava anche le canzoni napoletane, ma lui l'italiano non lo sapeva e lui parlava in inglese, e poi faceva delle robe molto vicine al blues, molto vicine al rhythm and blues. Secondo me il filone è ancora valido, cioè nell'ambito del jazz c'è Tony Bennett, ce n'è tanti giganti proprio del canto jazz, proprio con radici italo. E allora perché non i blues? Io non è che sia nazionalista, però secondo me può essere una strada, e anche lì c'è some got it and some don't got it, certi ce l'hanno e certi non ce l'hanno, certi lo fanno bene e certi fanno schifo, ma il bello è quello, no?
Il blues, secondo me, in Italia non deve essere soltanto imitazione dei modelli, ma ci deve essere anche inventiva, ci deve essere la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Secondo te nelle blues band italiane c'è l'inventiva, la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo?
Anche lì siamo come prima, fatelo, se lo fate riuscirete, oppure non tanto, ma almeno ci vuole un po' di coraggio, perché se no a fare le canzoni di Robert Johnson le faceva meglio di Robert Johnson. E questo non va solo alle gruppi italiani, ma va anche a dei blasonati tipo Eric Clapton, che a mio modesto avviso è sopravvalutato, bravo come chitarrista, ma però dal punto di vista artistico, se non continua a copiare da Bob Marley, da J.J. Cale, da Robert Cray, da Muddy Waters e da tutti quelli che riusciva a sentire, non arrivava alla fama che aveva. Lì è comodo, no? Cioè, Robert Johnson va lì e incide un pezzo e poi va lì. Io poi mi compro il disco 30 anni dopo, lo sento 100.000 volte, per forza che lo faccio meglio di lui. Però sai, non è lì che è il discorso.
Senti, comunque in Italia il blues mi sembra che sia stato assimilato piuttosto bene, ma volevo chiedervi, qualitativamente parlando, ti sembra migliore rispetto per esempio al blues fatto in Francia, dove magari si, dico, si intende in un modo un po' più profondo, ti sembra che il blues italiano in Europa sfiguri?
No, non sfigura e viaggia anche abbastanza, però è tutta una questione un po' ancora marginale, Mi ricordo qualche anno fa c'era un gruppo olandese che aveva un nome italiano, si chiamava Blues Bianco, aveva utilizzato sto nome qua un po', e aveva avuto successo brevemente, penso che non ci sia più. È ancora un percorso dove bisogna darsi parecchio da fare, cioè non è che allora al festival in Danimarca venite che siete italiani, o ci avete fate la promozione e soprattutto avete qualcosa anche da promuovere, perché sennò sarebbe, cioè, c'è tanta promozione però dietro non c'è niente, dietro c'è, però occorre ancora un po' di lavoro commerciale, diciamo.
Provo a farti una domanda azzardata. Pregi e difetti degli artisti italiani che fanno blues, pre in Italia naturalmente, e pregi e difetti degli artisti statunitensi che fanno blues.
Ma questa domanda è un po' azzardata e io non mi azzarderei neanche una risposta. L'ho un po' sintetizzato prima. Provate, rischiate un po', cercate di spendervi, fate qualcosa, non per fare bastian contrario, di fare per forza diverso da quello che c'era prima, ma metteteci qualcosa. In Inghilterra c'è gruppi bravi, ce n'è stati e ce n'è ancora adesso. E secondo me la questione del meticciato funziona ancora adesso. Uno dei più bravi bluesman inglesi è un tipo che si chiama Little George Shrewsbury, che è originario di Corfù e anche con ascendenze cipriote, cioè proprio è un tipo mediterraneo, lo vedete, c'è un turbante sotto, c'è dei capelli che non si taglia da anni, eppure questo qui è delizioso, un armonicista e cantante, canta in un falsetto che uno non se lo aspetterebbe. Addirittura ha partecipato come strumentista ai dischi di Ali Farkature, che anche questo qua era un bluesman atipico, perché era del Mali ed è stato influenzato nella sua musica con la cora, un vecchio strumento africano a corde, da Johnny Hooker. Quindi non l'Africa che influenza Johnny Hooker, ma Johnny Hooker che influenza l'Africa contemporanea. Sto Little George è capitato lì dentro, una commissione interessante, sempre per dire che il meticciato molto spesso aiuta, perché sennò uno mantiene la razza ariana e allora tutto, invece la realtà sociale non è così.
Sì, proviamo a parlare di blues e internet. I tempi cambiano e cambiano anche le tecnologie. Un tempo il blues si faceva ascoltare onde, adesso invece con internet abbiamo superato qualsiasi tipo di confine. Ecco, volevo chiederti in che modo internet può cambiare il mondo del blues.
Perché ormai dischi che quelli che sono venuti su, tipo me, che sono venuti negli anni 70, trovare i dischi era duro, cioè non ce n'era modo ed era anche difficile ottenere. Adesso trovi tutto, te li scarichi, qualsiasi cosa li trovi, o li ordini o li scarichi, o legalmente o illegalmente, o pagato, o iTunes, o eccetera eccetera. E questo per forza di cose ha cambiato. Proprio prima discutevamo con un bluesman di Torino, che è Andrea Scagliarini, armonicista molto bravo, gli ho telefonato a fare gli auguri, tanto si chiacchierava, dice: hai visto su YouTube? Trovi un sacco di video di Junior Wells. Junior Wells negli anni 70 a Teresa's a Chicago, che sono anche dal punto di vista sociale, sembra, insomma, fantastici, sono documenti di un'epoca, non la notte dei tempi del blues, comunque una trentina di anni fa, e tu, cioè, accendi lì il computer e te li guardi tranquillamente, sia che ti ricordi chi è Junior Wells, sia che non l'abbia mai sentito nominare, è di pubblico dominio questo, e questo secondo me non può che fare bene. E vero il discorso che facevo prima, molte volte internet confina con la superficialità, con la velocità delle informazioni, quindi sì, bene che c'è tante informazioni a disposizione, ma attenzione che queste informazioni bisogna controllare, e soprattutto secondo me è molto meglio darsi a leggere un libro che leggersi un website così fatto un po' su misura di solito a scopi commerciali, ma magari neanche, però con tanta superficialità eccetera. Io mi onoro di essere amico di Peter Guralnik, che è uno dei più grandi scrittori di musica americano, non solo nero, biografo di Elvis Presley eccetera. Lui dice, ma sì, ma internet sì, può essere utile, può darti quel riferimento eccetera, ma poi lo devi controllare eccetera. Cioè, tu licenzi un libro, puoi mica dire cazzate.
Ma infatti non ti sembra che l'artista che fa blues in qualche modo venga danneggiato da internet con, per esempio, il download dei suoi pezzi quasi gratis?
Questo qui è ancora un territorio che è difficile da regolamentare. La storia del blues è piena di gente che è stata fregata dei diritti, ma è anche piena di gente che i diritti li ha venduti perché voleva $100 subito, e non si poteva immaginare che dopo 15 anni i Rolling Stones diventavano un gruppo miliardario con quelle canzoni. Sai, lì la musica popolare è... Il bluesman è spesso rimasto danneggiato, però a sua volta magari non è stato lui il creatore del pezzo, l'ha creato un altro ancora più oscuro precedente, eccetera. È tipico di una tradizione popolare, è uno strano equilibrio tra la creazione personale e il fatto di una cultura popolare, specie nelle generazioni precedenti. Adesso il bluesman non penso che abbia di più da perdere che artisti di jazz, di rock o di world music a essere su internet. Il problema è, secondo me, è molto anche, sta molto nella musica dal vivo. Cioè, allora, se c'è il concerto di blues dal vivo, bisogna andare lì, perché è lì che dal vivo che c'è il coso. Allora, cioè, dal vivo cioè, non è che te lo scarichi gratis, vai lì, pagherai uno straccio di biglietto da dargli a sto cristiano che suona il blues, no?
Il blues è sempre stato anche il racconto delle vicende personali dell'artista. Oggi le vicende proprio personali dell'artista quanto contano, considerando che l'etichetta discografica ha un unico fine, che è quello degli introiti, e quindi questo significa testi scontati, musica orecchiabile, priva di originalità?
Ma però questo era vero anche negli anni 20. Negli anni 20, nel libro ne parlo, è difficile andare a vedere, tanti blues sono a contenuto sociosessuale. E sono fatti del famoso doppio senso, che c'è una parola, può essere intesa anche nell'altra maniera. Di solito questo doppio non era neanche tanto doppio, perché tendeva sempre quel senso lì. Allora lì non si capisce se il blues di suo, cioè in astratto, se non fosse mai stato inciso, sarebbe stato tozzo così come lo sentiamo nei dischi, di più o di meno, perché ci sono due scuole di pensiero, entrambe attendibili. Una che dicono che le case discografiche censuravano perché sennò che cazzo non si può andare in giro. E le altre che invece attizzavano il fenomeno delle allusioni erotiche e sessuali proprio per aumentare il mercato. Se era così negli anni 20 è così anche adesso. E il blues non è che sia autobiografia. Il blues è comunque personalizzazione di e questa c'è sempre. Poi che sia la casa discografica, sa, poi a un certo punto sì, questi condizionano, ma a sua volta sono anche condizionati. Pensi a musiche roots come il reggae, cioè, non è che queste qui l'abbiano creato le case discografiche negli anni 70, anzi hanno dovuto correre indietro perché c'avevano già una base sociale, la pacianca un po' alla Manu Chao, o il rap. Il rap proprio nasce dai ghetti, gangster, ma queste qui sono figli di puttana davvero, cioè. E poi dopo adesso sono i miliardi delle major discografiche che tutti se li contendono, eccetera. Ma è musica nata nella strada. Che il fatto che diventi miliardolaro e allora tradisce, ma no, è semplicemente è che questi qui per far soldi devono avere tanta gente che gli compra sti dischi. E allora se c'è quello lì attento, li capta, e altrimenti non ci riesce, però ci riesce la major concorrente. È un po' per il blues non è come il rap che c'ha dei picchi, no? Però è sempre una cosa che un po' va, un po' non va, ma in generale va, non di nuovo a diventare miliardari, ma su cui conviene puntare. Però poi c'è la crisi del mercato discografico, ci sono quelli che si scaricano a gratis, ci sono i peer-to-peer, ci sono i siti che non si sa bene cosa farne, se sono legali, se sono illegali, ma c'è anche, e la colpa è tua che hai inventato il digitale, adesso col digitale compri uno e duplichi 100, cosa me ne frega, e podcast e tutte queste cose qua, adesso la tecnologia stessa ha portato a dei confini, per cui se uno ha la musica dal vivo è un conto, però anche lì bisogna fare i conti con chi va, chi non va, e c'è anche lì determinata situazione sociale. Se uno si basa su vendere dischi, non è il momento giusto.
Senti, per rendere il blues uno stile musicale meno di nicchia, quale sarebbe la soluzione ideale? Io ho fatto questa domanda a un bluesman sardo qua di Cagliari, Vittorio Pizzari, che purtroppo non vedo, e lui mi ha risposto: guarda, per rendere il blues, secondo me, un stile musicale meno di nicchia, bisogna farlo confluire con altri stili musicali. Poi dopo un po' di secondi mi ha detto: bisogna fare, purtroppo, un po' come ha fatto Alex Britti e Zucchero.
Ma non lo so, io una ricetta non ce l'ho, però Alex Britti e Zucchero, per quanto uno possa avere dei confini dilatati del blues, questi non fanno blues, sono gente che conosce il blues e fanno altro, cioè musica pop. Ho piacere, mica che sia vietato, sono bravissimi, ma non è blues. E che cazzo? Cioè, anche il Edoardo Bennato, cioè, sia delle origini e sia anche di questi anni qua, che tra l'altro anche poi con Alex Britti fanno i passaggi. Sì, ogni tanto qualcuno ce ne scappa. Fate un po' voi. Di sicuro questa non è la via per fare i soldi, è blues. Non è la strada per fare i soldi. Se avete un altro mestiere, bene. Se volete fare solo il blues, è difficile, dovete sbattervi un po'. Però mi ricordo quello che aveva detto un critico di jazz anni fa, che c'era Gianni Bedori, il famoso tenor sassofonista, che era bravo di jazz, no? Di pop, abbastanza mainstream, ortodosso, eccetera. Però sto qui con jazz i soldi non li faceva, allora con lo pseudonimo di Johnny Sachs faceva la 26esima raccolta, che forse qualcuno ce l'avrà ancora a casa di suo zio. Faceva anche un po' un altro mestiere, non necessariamente in contraddizione, però.
Senti, l'ultima domanda prima di salutare i nostri amici del Marinara Ferrara: perché oggi un giovane musicista o un giovane giornalista dovrebbero suonare o scrivere di blues?
E qui torniamo alle origini, perché il blues è all'inizio di tutte le cose, e prima che venga alla fine di tutte le cose conviene salirci. Io non è che lo faccio per soldi, perché avrei completamente sbagliato a puntare su questo. Peraltro questo qui non è il mio mestiere, io ricevo uno stipendio da un lavoro dipendente. Io questo qui è neanche un secondo lavoro, un'altra attività. Non penso che riuscirei riuscirei a mantenere la famiglia con questo. Però dal punto di vista della soddisfazione, ce n'è poco che ti dà la soddisfazione così. Quando ci vai, è una cosa intrigante, perché lo stesso linguaggio che veniva usato da 3, 4, 5 generazioni fa, torni adesso in un'epoca sociale mutata, ti fa pensare proprio che questa musica sia indistruttibile e che il suo ruolo sociale omeopatico non sia ancora esaurito. Per questo nel mio piccolo ho la fama di essere il più longevo Blue Jay di Europa, non è quello che ha cominciato prima, naturalmente altri hanno cominciato ben prima di me, però sono il più vecchio che è ancora in attività adesso come programma di blues alla radio. Per questo scrivo, mi interesso, continuo a comprare dischi e a seguire sia quello che ha 200 anni sia quello che ne ha 12, perché anche lì può venire fuori qualcosa di nuovo. Grazie di essere venuti e aver avuto pazienza. Ciao.